Buongiorno e benvenuti, state ascoltando le voci della Strega del Mare su UR Podcast, il podcast dell'Università di Genova. Sono Alessia e mi trovo vicino al Neptune con Mike FC.
Ciao, ciao, grazie mille per l'invito.
Benvenuto. Allora, io ti ho conosciuto attraverso Lorenzo Pagnoni. Sapete che poco tempo fa si è svolto il Disability Pride, la seconda edizione a Genova, e quindi ti chiederei di parlare di questo brano, Stessa Direzione.
È un brano che è nato dall'idea di Lorenzo, che voleva proprio comunicare, soprattutto ai più giovani, ma non solo, un po' la situazione che si trovano ad affrontare le persone con disabilità proprio a livello di vivibilità della città, quindi ragionando sulle barriere architettoniche, sia quelle fisiche ma anche quelle mentali. Quindi ha coinvolto me e Irene Manca, che è una cantautrice genovese, per la realizzazione di questa canzone, proprio con l'idea di portarla poi nelle scuole. Allora ci siamo incontrati, abbiamo tirato giù un po' di idee e devo dire che il confronto con Lorenzo è stato molto importante, perché c'erano aspetti che io non avevo considerato e proprio sentirli raccontare da lui mi ha fatto riflettere su molte cose. E poi quindi abbiamo deciso di fare la canzone domandandoci: ma come la facciamo? La facciamo triste, emozionale, allegra, energetica? Alla fine abbiamo optato per un mood abbastanza energetico, però anche con degli spunti di riflessione mirati.
Qual è stata la risposta del pubblico? Come hanno accolto questa canzone?
Direi molto bene, e poi è stata una grandissima emozione cantarla al Disability Pride, al primo Disability Pride, e è stato anche impreziosito questo fatto dal fatto di avere con noi delle splendide ragazze che traducevano nella lingua dei segni, nella lingua italiana dei segni, il testo della canzone. Devo dire che è stata un'emozione unica, e il video che poi abbiamo pubblicato su YouTube ha avuto un buon riscontro e tuttora sta girando molto bene.
Sul canale di YouTube tu ti definisci un essere umano, esploratore del mondo, cantautore e rapper in lingua italiana e ligure, e condividi musica, esperimenti, esperienze di vita e racconti di viaggio, dando libero spazio alla creatività. Ami la buona musica, quella che migliora la vita e ci lascia arricchiti dopo ogni ascolto. E quindi ti chiedo di parlare un po' di questi video che tu condividi.
Eh sì, è una cosa che è partita un po' di anni fa e che racchiude un po' quelle che sono le mie passioni e anche i miei interessi. Quindi per me il canale YouTube è uno spazio proprio per comunicare, raccontare e anche per mostrare un po' gli incontri che faccio. A volte incontro dei personaggi particolari e ci tengo anche a condividere i miei progetti creativi, anche musicali. E quando prima tu hai citato un po' quello che c'è scritto nella mia descrizione del canale, ecco, a volte rifletto anche molto un po' su quello che è la musica, la musica che veramente ci lascia qualcosa, perché a volte sento magari tante canzoni, musica che però alla fine mi dico: ma come sto dopo aver sentito questa canzone? Per me è una cosa molto importante, dopo aver ascoltato una canzone cerco di ascoltarmi e capire come sto, cosa mi ha lasciato. E quindi poi in questo canale ho trovato il modo di condividere vari progetti, varie opere che svariano dalla musica in italiano e in genovese a veramente incontri, interviste e anche diari di viaggio, ecco.
Come nasce la tua passione per la musica e quali sono i tuoi riferimenti?
Ma io ho cominciato da bambino, abbastanza costretto da mia madre a studiare il piano, quando avevo 8 anni, e quindi diciamo che lì ho iniziato a entrare un po' di più nel mondo della musica, proprio anche a livello di imparare a suonare uno strumento. Però sentivo che questa cosa un po' mi stava stretta, e quindi a 13 anni ho detto: ma io voglio scrivere anche i testi. Ho cominciato con i testi rap insieme a un amico, quindi sono passato dal piano, dagli studi di pianoforte un po' più classici a fare rap. E però mano a mano questa cosa mi sono reso conto che era un mezzo comunicativo fortissimo, e come magari diranno tanti cantautori, rapper, cioè a volte con la musica si riescono a trasmettere cose che magari a voce è un po' più difficile fare, e si riesce a comunicare su più livelli, perché anche proprio la melodia in qualche modo arricchisce e è una chiave ulteriore di comunicazione. E come riferimenti, ma guarda, io sono cresciuto un po' con il rap che adesso viene detto un po' più old school, sia quello italiano che non, ma ho sempre avuto degli ascolti variegati, cioè vari generi musicali e non mi sono mai fossilizzato su uno, anzi poi, vabbè, è il mio modo anche di scrivere e di cantare si è evoluto nel tempo e trovo che la buona musica nei vari generi musicali possa veramente dare degli spunti. La cosa che un po' non mi piace molto è quando sento una pesantezza, una ciclicità, sempre stesse tematiche, sempre proprio nello stesso modo, e dico, ma è la solita roba. Invece quando sento qualcosa che mi colpisce, che mi fa pensare, mi apre una visione, lo trovo molto stimolante.
Chi ti ha insegnato il genovese e quando hai deciso di unirlo appunto alla musica?
Allora, da bambino avevo occasione di sentire il genovese in casa, perché dalla parte di mia mamma sono tutte persone genovesi, invece mio padre è nato in un'altra regione, è una storia un po' particolare, quindi lui non parla genovese. Però i parenti di mia madre li ascoltavo più che altro parlare tra di loro, perché poi a me non è che si rivolgessero molto in genovese. Anche se mia nonna mi aveva insegnato qualche canzone, mia nonna, la mia prozia. In particolare mi viene in mente Bella Marini, Into the Stand dei Drappi, che tua canna, vabbè. Una delle canzoni popolari genovesi più conosciute. E poi questa cosa mi è rimasta nelle orecchie. E anche se c'è stato un periodo in cui mi dicevano «Ah, non te bunga a parlare senese», se ho capito, insegnatemelo. Poi, quando avevo 20 anni, ho detto «Ma adesso scrivo una canzone in genovese, scrivo una canzone rap in genovese». E da lì c'è stata un po' come una svolta e ho deciso di impararlo sempre meglio, e in particolare anche con mia nonna, con la mia prozia finché c'erano, e poi con mia madre, che adesso ha preso il giro di parlarmi solo in genovese e dunque lei in modo mi fa da pratica. E poi ho avuto occasione anche recentemente di incontrare altri giovani che lo parlano, che ci tengono, e quindi abbastanza spesso mi capita di parlare genovese anche con altri giovani.
Avresti qualche consiglio da dare a chiunque volesse intraprendere il tuo percorso e quindi scrivere canzoni e magari cimentarsi anche nella lingua genovese?
Allora, sullo scrivere canzoni secondo me è importante ascoltarsi e capire se la musica, lo scrivere testi, è un modo che ci viene congeniale per comunicare, per esprimerci. Magari qualcuno lo fa meglio in altri modi, magari disegnando o qualunque tipo di esperienza creativa, può essere anche cucinando per esempio. Cioè, veramente penso che ognuno abbia la creatività in svariati campi. Se una persona sente che gli viene questa cosa di scrivere canzoni, di comunicare, sicuramente è un aspetto che può essere coltivato e io penso che non si smetta mai di imparare, quindi anche poi magari studiare canto o aprire la mente anche ad altri generi musicali confrontandosi è sempre importante per la crescita artistica e soprattutto è importante che sia una cosa che fa anche stare bene, perché a volte i cantautori vivono un rapporto con la musica che a volte è un po' conflittuale e quindi questo è un aspetto secondo me da tenere in considerazione. E poi, lavorando anche in uno studio di registrazione, vedo anche un po' quello che vedo fare dai giovani musicisti che vengono da me a registrare, ovvero alcuni errori base che sono per esempio quello di non avere una strategia. Cioè magari le persone vengono, fanno una canzone, dicono sì la pubblico e poi, cioè ecco, se si vuole fare qualcosa nell'ambito della musica che abbia un ritorno di un certo tipo, è importante avere in mente l'obiettivo che si vuole raggiungere e un piano per realizzare quell'obiettivo, raggiungerlo infatti.
Quindi una prospettiva, una strategia.
Sì, una strategia possibilmente originale e fatta di step che poi mano a mano vanno a costruire quella struttura che ti permette anche poi, chissà, magari di farlo diventare la tua professione, il tuo mestiere.
Come ti senti dopo questi anni di carriera? Se senti di aver fatto una crescita in questi anni?
Ma io penso che non si smetta mai di imparare, quindi la crescita ci sarà sempre in qualche modo nei vari ambiti della vita. Ho vissuto sicuramente momenti diciamo gioiosi, altri un po' più malinconici. A volte ho avuto la sensazione di essere un po' estromesso da, diciamo, anche da certi giri, anche per il fatto che io scrivo anche in genovese. D'altra parte però questa mia caratteristica mi ha portato anche ad avvicinarmi a un pubblico variegato, perché è una cosa che mi riempie il cuore di gioia il fatto che magari le mie canzoni le ascoltino dai bambini di 3 anni agli anziani. E anche ai miei concerti c'è un pubblico molto variegato a livello anagrafico, e questa penso sia una cosa importante, perché comunque, ecco, una cosa bella di quelle canzoni in genovese, che poi hanno creato anche un legame, perché magari il nipotino poi andava dal nonno a dirgli: ma nonno, cosa significa questa parola? Quindi si è creata una cosa molto, molto bella, che sento di portare avanti, senza tralasciare comunque anche la musica in italiano, che trovo molto stimolante anche quella.
A quale brano sei maggiormente affezionato?
Allora, direi che quello in assoluto che forse mi emoziona di più quando lo canto è Ferma o Tempo, che è una canzone che avevo scritto alcuni anni fa sul tema della Seconda Guerra Mondiale, e che racconta tre storie ambientate nella Genova di quel periodo lì, e aveva vinto il premio Miglior Testo al Festival della Canzone in Lingua Ligure di Albenga e anche il primo premio nella categoria Solisti. E per realizzare quella canzone avevo intervistato persone che avevano vissuto quel periodo in prima persona. E non so io, neanche dirlo io di preciso da dove mi è uscita, però è proprio una canzone alla quale sono particolarmente affezionato, e quando la canto dal vivo c'è sempre come un momento speciale in cui sento come un soffio d'aria fresca in viso. Non so, è folle dirlo così, però è vero. In qualche modo mi ricorda dell'importanza di questa canzone, ecco. Anche se magari è una di quelle canzoni un po' più emozionali, non di quelle scatenate, però servono anche quelle.
Ti chiedo, come descriveresti il tuo rapporto con la natura e con la terra in generale?
Per me la natura è una fonte di ispirazione e anche una capacità curativa, in un certo senso, che magari quando siamo immersi nella giungla di cemento ci basta fare una passeggiata in un bosco un po' per respirare un'aria diversa e anche alleggerire certe pressioni. Quindi per me è molto importante anche riuscire a ritagliarsi degli spazi di tempo, magari per stare in mezzo alla natura. Lo dico, ma a volte faccio un po' fatica a farlo, e col fatto che sono un po' campagnolo, che non sono proprio del centro di Genova, ho più occasione di fare due passi e trovarmi nel verde, ed è una cosa che secondo me è arricchente. E in più trovo molto importante coltivare anche questo rapporto con la terra, nel senso che quella che arriva a noi in qualche modo ce l'hanno passata, e quindi rispettarla, averne cura in diversi aspetti, che vuol dire anche non lasciare che il degrado prenda sopravvento, è veramente importante sia per noi che per le generazioni future.
Com'è stato il periodo del Covid? Come l'hai passato?
Ma allora, proprio nel primo periodo io avevo avuto una malsana idea, ma prima ancora che scoppiasse l'emergenza, cioè quella di andare in un luogo in mezzo alla natura e senza strumenti tecnologici, ovvero prendo il cellulare, sotterrandolo e vivendo per 40 giorni senza tecnologia, fatta esclusione di due videocamere con cui volevo documentare un po' questa avventura. Destino vuole che io sia partito il 3 marzo del 2020, sapevo che le scuole avrebbero riaperto nel giro di qualche giorno, e invece poi ho scoperto che non è andata così. L'ho scoperto perché nel luogo in cui mi trovavo, che era raggiungibile solo a piedi, questa casetta in campagna, ogni tanto passava qualcuno a piedi e di volta in volta mi hanno aggiornato dicendomi come si stava evolvendo la situazione. Poi a un certo punto non ho visto più nessuno e insomma mi sono detto, boh, cosa sarà successo? Però nonostante ciò sentivo nell'aria una pesantezza, anche se ero lì in un posto stupendo, che mi ha fatto pensare al fatto che comunque siamo un po' collegati, e tornare poi in città, vedere le strade deserte, quelle pochissime persone per strada con la mascherina, è stato un impatto forte, anche perché proprio io non avevo avuto questo procedimento preparatorio che magari avevano avuto le persone che invece erano in città in quel periodo lì. E quindi è stato un periodo che mi ha fatto molto pensare, e mi ha fatto pensare anche poi su tutto quello che è successo dopo. In particolare mi ha fatto pensare quanto in quel periodo sia stata in qualche modo fomentata più la paura piuttosto che l'attenzione. Ecco, secondo me era più da focalizzarsi sul facciamo attenzione, cerchiamo di far funzionare le cose, ma terrorizzare certe persone secondo me ha avuto un effetto quasi controproducente, ecco.
Nuovi progetti, nuovi eventi di cui ti piacerebbe parlare?
Allora, sto proseguendo con le interviste in giro per la Liguria, col mio cartello Dimmi qualcosa in senese, e non solo in Liguria sono andato. Quindi quello sicuramente proseguirà, così come altre puntate in cui racconto le tappe dell'Alta Via dei Monti Liguri in genovese. Poi ho varie canzoni in cantiere che stanno prendendo forma, sia in italiano che in genovese. Anche una collaborazione molto importante che però per ora non svelo. E poi sarà un mese caldo per quanto riguarda gli eventi, perché sarò al Porto Antico il 25 luglio insieme ai cugini della corte Alex Flyer e Talita, e il 28 a Sestri Levante per la festa del centenario della stazione ferroviaria. Quindi insomma sarà un luglio molto intenso.
Allora, sai che questo programma tratta principalmente gli audiolibri, la lettura espressiva, e quindi ti chiedo, c'è qualche libro al quale sei particolarmente legato? Ascolti qualche audiolibro?
Ma allora, ci sono diversi libri. Uno in particolare che mi viene in mente, visto che abbiamo parlato prima di quell'esperienza che ho fatto dei 40 giorni offline, non ho specificato che in realtà avevo con me due libri, ma io ero andato lì proprio con l'idea di dire vedo cosa succede, vedo cosa da dirmi questa esperienza. Non con l'idea adesso vado lì, leggo, mi distraggo, era proprio cercare un po' di non distrarsi. Però avevo con me un libro, un regalo di mia sorella, che si chiama L'arte di vivere, di Gandhi, e è stato di ispirazione in quel periodo lì. Quindi è un libricino che però al quale sono affezionato e che in quel sembrava fatto apposta per quella cosa che stavo per vivere in quel periodo lì. Compreso il fatto in cui, in un passo nel libro, in cui si dice che l'uomo che va a ritirarsi in cima a un monte a isolarsi è quasi un po' un arrogante che pretende di fare a meno degli altri. Quindi insomma sembrava mi stesse parlando quel libro, e è stato anche di ispirazione, nel senso tornare con l'idea c'è un mondo, ci sono altre persone, forse è il caso di darsi da fare per dare un contributo. E per quanto riguarda gli audiolibri, ogni tanto mi capita di ascoltarne qualcuno, e magari quando affronto dei viaggi lunghi, invece di mettere un disco, che ormai dischi, di ascoltare la musica, ascolto un audiolibro. E ultimamente le tematiche alle quali sono un po' più interessato sono quelle che riguardano gli aspetti spirituali, diciamo così.
Dato che sei un cantante, quindi un professionista che lavora con la voce, ti chiedo, hai qualche esercizio di respirazione da consigliarci o qualche metodo per mettersi nell'assetto mentale prima di un'esibizione?
Ma allora, io ci tengo a dire una cosa che ripete spesso l'Antonella, la mia insegnante di canto, che non ci sono persone stonate, o perlomeno sono pochissime, perché poi in realtà se una persona impara ad ascoltare la propria voce, prende confidenza con la sua voce, capisce come intonarla, come gestirla, e ognuno di noi è uno strumento musicale. E questa è una cosa che io trovo molto vera e anche molto affascinante, il fatto che ognuno abbia le sue peculiarità. E quindi ecco, anche quello lì è un aspetto secondo me sul quale è importante che ognuno riesca a mantenere le sue proprie peculiarità, non dica devo cantare come quell'artista famoso, no, apprendi la tecnica e poi massimizza anche quelle che sono le tue qualità, le tue peculiarità. E io prima dei concerti, soprattutto quelli importanti, mi prendo un momentino di relax, cioè stacco un attimo, magari mi allontano un attimo dal palco, faccio una passeggiata di 10 minuti, proprio per liberarmi la mente, mi aiuta a focalizzarmi. E a livello di esercizi vocali, per esempio, è molto utile fare una cosa tipo trrr, per mettere la voce più in risonanza nelle cavità giuste, e quindi mi aiuta a impostarla meglio.
Ti chiederei il nome del programma in senese.
Il nome del questo programma qua?
Le voci della strega del mare.
E vuge da stria d'umà.
C'è qualche detto in senese al quale sei particolarmente legato, oppure che è curioso perché è strano e bizzarro?
Ma mi guarda una domanda, ma te ti ha stria d'umà?
Aiuto, sì, sono io la strega del mare, credo di aver capito.
Ok, no, vabbè, benissimo. Ma a lui c'è un proverbio che mi diva mia nonna, quando mi diva grazie nonna, e lei mi rispondeva grazie fai santi, figlie belle e galanti. Quindi le grazie le fanno i santi, le belle ragazze ai fidanzati. O le belle ragazze e i fidanzati. Questo è un dubbio che mi è rimasto. Però mi è rimasto un po' nel cuore questo modo di dire, perché c'era la semplicità di mia nonna di dirmi: ma non è il caso che stai a ringraziarmi, è per così poco.
Ti ringrazio per aver accettato l'invito, per aver condiviso con noi le tue esperienze e in bocca al lupo per i nuovi progetti.
Grazie mille, se vediamo fitto a Lua.
Noi ci vediamo il 25 luglio al Porto Antico e mi raccomando, siate numerosi. Ah, e prima di salutarci sulle note del brano Stessa Direzione, vi ricordo che il link per tutti gli episodi si trova su radio.unige.it. Per qualsiasi domanda, commento o suggerimento, mandate un'email indicando come oggetto Le voci della strega del mare. Lascio lo spazio alla musica e ascoltiamo insieme la canzone Stessa Direzione di Mike FC e Irene Manca. Grazie, alla prossima puntata, ciao!
Guardali lì come corrono questi qua, col corpo qui, la mente chissà. Forse dentro strani viaggi, forse dietro dei miraggi o nei paraggi della creatività. Persone che vanno con mille punti di vista differenti, ma rischiando di perdere di vista cosa a cui stare attenti. Perfino il più macio può inciampare in un cliché, scivolare su un tabù, sbattere contro di te, Quante cose si danno per scontate, anche se non è periodo di salvi. Quanti fatti a cui non pensi, finché non ci sbatti davanti.
Accorciare le distanze, è il primo passo per andare distante. Avanziamo insieme, concepiamo una visione,
diverse prospettive.
Le cose appaiono in modo diverso se cambi prospettiva. Guardarsi intorno senza ragionare non ti cambia la vita. Cerchiamo successi, vogliamo tutto, sognando in grande. Ma prima di avere risposte è meglio farsi due domande.
Può bastare davvero poco, sai perché? Ci sono barriere mentali più dure di quelle architettoniche. Se guardi ma non vedi, se ascolti ma distratto, puoi compiere gesti di cattivo gusto senza tatto. Come la costruiresti una nuova città? Come sistemeresti questa qua? Ognuno ha abilità, la possibilità di utilizzarle migliora in ogni istante. Come si sta anche tu, puoi fare la tua parte per
accorciare le distanze. È il primo passo per andare distante. Avanziamo insieme, concepiamo una visione,
diverse prospettive. Ogni situazione.
C'è chi scende, c'è chi sale, ma oltre a quelle scale, sai, ci sono soluzioni a misura universale. C'è chi sogna e sa volare, va senza scoraggiarsi mai di fronte agli ostacoli sopra il manto stradale.
A volte c'è bisogno di una luce accesa per illuminare dove l'ignoranza pesa, perché non è una condizione tecnica a impedire di riuscire a capire cosa voglia dire avere esigenze differenti, non per vizio ma piuttosto mettersi a servizio, andare oltre ogni risentimento che brucia per coltivare insieme la reciproca fiducia.
Accorciare le distanze è il primo passo per andare distante. Avanziamo insieme, concepiamo una visione,
diverse prospettive
ma stessa.
Stessa direzione.